102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5, carichissimo oggi più del solito.
Sai, qui abbiamo la cultura che scotta.
Addirittura.
Scotta. Mi ricordo dei titoli di film degli anni Ottanta, anche Patata Bollente, famoso film.
Di un giornale che tu hai lì, tra l'altro.
Di giornali che capiscono che la situazione è veramente, non dico ridicola, ma quasi. Ma quello che succede al Ministero della Cultura è pazzesco. Però oggi hai deciso, caro Santarelli,
ma scusami, non
di
ti
fare
hanno
un colpo di mano.
Ma non ti hanno offerto il posto al posto di Giuli?
Pensa,
però scusa, no, bisogna fare un test prima, scusatemi, bisogna fare un test se vuole prendere il posto di Giulia. Deve dire delle parole difficilissime, no, buttate un po' lì.
Devo dire che mi è piaciuto molto il discorso a Venezia, il discorso sull'acqua di Giuli, in tutto questo frangente, mentre tutto si distrugge, facciamo un discorso sull'acqua. Allora, comunque, si poteva fare di tutto questa mattina. E la scelta, devo dire, è stata di Santarelli, cara Barbara, neanche tua, penso.
Ma assolutamente, io mi dissocio, a prescindere.
Ti dissoci, fai bene, perché qui di cosa vuol parlare Santarelli? Grillo che si è preso per mettere il vaffanculo lui stavolta. Possiamo giocare stamattina. Il vaffadei questa volta sarebbe, perché Conte, umiliandolo, perché l'ha fatto sul libro di Vespa, il più, diciamo, storicamente
super sistema, lo possiamo
dire. Il sistema usa il sistema Vespa, libro Vespa, per dire: sai che ti dico, vaffanculo dei. Quindi parleremo di questa cosa, ha deciso, ripeto, Santarelli.
No, cercheremo di capire se sia la fine o no anche del Movimento 5 Stelle. Perché finora il movimento era Beppe Grillo, questo
lo spieghiamo, però. Allora, Conte si è stufato di pagare 300.000 euro a Grillo, che dice fa una controinformazione a livello dei 5 Stelle. Quindi 300.000 non te li do
all'anno
più.
Per fare il garante, no, una consulenza era, contratto di consulenza.
È garante di Genova, quindi togliere 300.000 euro al garante di Genova è un problema, non solo così di umiliazione. Vespa, dobbiamo chiamare Vespa, ma come mai questa cosa passa?
Lo chiameremo, chiama, c'è il libro nuovo.
È chiaro, facciamo una telefonata, glielo chiederemo quando sarà qui. Oggi invece abbiamo una donna del TG1, quindi non possiamo chiederlo a lei.
Allora, intanto, tra pochissimo apriamo i telefoni a voi, come sempre, come ogni venerdì. Se volete parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, chiamate da subito lo 02 25 15 15 per rispondere a questa domanda. Cosa ne sarà allora, se non sarà la fine del Movimento 5 Stelle?
Sarà tu vuoi metterla così? No, sarà la fine. Mamma mia, allora, sei catastrofico. Lo dicessi io. Sì, apriti il cielo, Giletti contro. Lo dice Santarelli, va bene.
Allora, diciamo, se è fallito oppure ancora no il progetto.
La cultura che scotta.
Io ho lanciato l'idea. Giletti,
Sex
ministro della cultura.
E altro. Questo ministero della cultura. Ma chi è rimasto? L'Highlander Gianmarco Mazzi, sottosegretario, è l'unico che rimane al suo posto.
Lo salutiamo.
Due anni. L'unico. Gli altri erano eliminati tutti. Ma che ci sarà? Io devo andare a fare un giretto.
E voglio chiedere. Saprà qualcosa e noi non sappiamo.
Boccia.
Sgarbi.
Tutti fuori, meno un Highlander. Gianmarco Mazzi da Verona resiste stoicamente, l'unico che non ha problemi. Pazzesco.
300 secondi con
Natalia Zevi.
Mamma mia, ma che coro, l'ho voluto godere questa volta. Sono stato in silenzio.
Grazie.
Sono stato anche brava, Natalia, l'ho voluto godere perché dico, voglio sentire il duo Santarelli Barbara Sala.
Ma anche io lo voglio risentire.
Te lo faccio risentire. 1, 2, 3.
Natalia Zevi.
Ecco. TG1 in onda al mattino adesso con noi, perché lei è qua con noi il mattino. Tutto bene?
Tutto bene, sono in stazione veramente, quindi.
Allora
siamo
non hai
nelle
visto
mani di Dio.
Non hai visto Parenzo? Non fare l'attacco a Salvini subito di mattina.
Infatti lo senti come sto bene?
Sì, non c'è, è andato via e a lavorare. Allora, senti, qui c'è di tutto, no? La faida continua, questo ministero. Sei mai stata dalle parti del ministero? No, tu che giri come giornalista, magari sei andata dalle parti del ministero della cultura?
Sì, non negli ultimi giorni, però insomma, capita.
Senti, ma è straordinario questo Ministero della Cultura, chi brucerà la prossima volta? Perché ormai c'è una faida clamorosa. Che dici? Che succede? Cioè, adesso, al di là delle battute, l'egemonia culturale della destra è fatta da Provita, cioè da quel movimento un po', diciamo, oscurantista, no? Tradizionalista, della superfamiglia, tutto. Che succede?
Ma che cosa succede? Lo scopriamo appunto con questa inchiesta, si vedrà. Comunque è chiaro che diciamo c'è un problema da risolvere e io credo che questo accadrà, scusatemi il rumore, nei prossimissimi giorni. Io credo che sia un caso, non ci vedo proprio la matrice, diciamo, dell'omofobia. Ci vedo dei tormenti interni, magari ad una maggioranza.
Però scusami, questa storia nasce sotto la Melandri, cioè obiettivamente è un po' curioso che tac arriva ad orologeria, come direbbe qualcuno. È una storia di una consulenza che era già stata fatta al marito del capo gabinetto attuale, che si è dimesso, sì, per carità, del ministro Giuli. Però è una storia vecchia che viene attribuita al nuovo, perché è stata anche da Giuli rinnovata questa consulenza quando era al ministero del Maxi.
E perché poi se l'è portato appunto al ministero, però cosa che capita quando ti senti con una persona? Insomma, ecco, tendo a essere abbastanza garantito. Io dico vediamo, dico per il momento, come dire, non mi sembra che si sia trovata la pistola fumante, ecco.
La pistola fumante non si è trovata, ma di fumante c'è tanta altra roba in quella zona, no? Chissà se gioca a bocce anche questo Spano, non lo so, vedremo.
Stai attento.
Scopriremo, perché pare che ci sia qualcos'altro, quindi magari lasciateci un po' di libertà di fantasia. Quando si parla di cultura non bisogna avere chiusure,
porre limiti alla fantasia.
Brava, anche alla fantasia e anche alla provvidenza. Mentre,
però
dicevo,
è tutto da vedere ancora, dai.
Va bene, allora, però una cosa che non è da vedere ed è chiara: questa volta il Vaffa Day se l'è preso Beppe Grillo, sembrerebbe, da Conte. Che cosa succede lì in quella zona dei 5 Stelle?
No, ma lì ancora peggio, perché Grillo, diciamo, è quello che ha pagato di più. Tu pensa, ha iniziato con spettacoli pieni e poi ha riempito le piazze. Adesso, diciamo, sta perdendo il movimento e ha i teatri vuoti, quindi c'è un po', no, un'involuzione. Però anche i partiti cambiano, Massimo, come dire, le cose cambiano, sono passati tantissimi anni e poi questa è un po' una storia infinita, perché dai, la diatriba tra Grillo e Conte, con Grillo che faceva le intemerate, arrivava a Roma, no? Cioè, siamo all'ultima puntata di una saga.
E secondo me non è l'ultima puntata. Il libro di Vespa del 2026, anzi 2025 ancora, ne parlerà, perché sarà sicuramente qualcos'altro. Ultima mia domanda che mi incuriosisce: si parla dell'invasività dei giudici, no? Anche Marina Berlusconi nella sua discesa a Roma per inaugurare la Galleria Sordi, il Mondadori Bookstore, ha detto: i giudici alcuni sono molto pericolosi per il nostro paese. Ad Avetrana, dove si girava una serie proprio sulla questione tragica vissuta in quel paese della Puglia, i giudici hanno detto non si fa più la serie, hanno accolto la richiesta, il ricorso del sindaco. Anche sulle fiction, anche sulle serie TV, i giudici hanno un peso.
Sì, ce l'hanno un po' su tutto ora, francamente, dato che non si possa utilizzare un caso di cui si è parlato, si parla da 20 anni, che è un caso che ha tenuto l'Italia incollata come tanti altri, peraltro, ma è tutto un po' folle, voglio dire. Allora, io sulla censura e sui paesi che non possono essere nominati, insomma, ecco, io penso che si possa nominare tutto, soprattutto quando si fa un prodotto di fiction, cioè non esageriamo, ecco.
Allora, tra poco continueremo il nostro racconto. Barbara Sala e Luigi Santarelli sono qua pronti per ascoltare e proporre domande alla collega del TG1.
Aiuto, aiuto! ma
fate una cattiva.
No, stai tranquilla. Ma no, non so, io non sono cattiva, perché io vado e levo un po'.
Vai?
No, io vado in libreria, perché Natania è uscita in realtà l'anno scorso con questo libro, Il nemico ideale, Rai Libri, e tornato drammaticamente poi di attualità qualche settimana fa.
Pensavo che Il nemico ideale fosse Rai Libri.
No, 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 Il nemico ideale è il titolo dei libri.
Rai
Libri,
Libri.
Sentila,
perché...
come difende a spada tratta l'editore, ovviamente.
No, perché sai, ormai la Rai è attaccata ogni giorno, quindi con Rai Libri anche
la difendo io.
No, Il nemico ideale è il titolo dei libri. Rai Libri è il titolo del libro. Rai Libri è l'editore, diciamo, tornato drammaticamente d'attualità perché qualche settimana fa ricorreva l'anniversario del 7 ottobre. Punto di partenza della storia di Natania Zevi è l'antisemitismo, che non è mai stato davvero superato. Quando parte l'antisemitismo, secondo te, Natania?
No, secondo me l'antisemitismo parte il giorno della creazione del mondo, poi che uno prenda, diciamo, la teoria del Big Bang o quella più, diciamo, legata alle scritture è un altro discorso, però l'antisemitismo, appunto, è trasversale a qualunque fascia, diciamo, sociale, politica, di età, e così alle fasi storiche, perché appunto è stata la creazione di un nemico ideale perfetto, praticamente invisibile, totalmente mescolato con il resto della popolazione, che quindi tu non puoi individuare e a cui puoi far vestire qualunque tipo di panno. Ed è per questo che, diciamo, l'antisemitismo anche in questo caso è chiaro che abbiamo una resurgenza molto importante dopo il 7 ottobre, ma il fatto che sia rinato così e prosperato così velocemente ci indica, diciamo, non era mai stato abbattuto, stava lì sotto al tappeto, ecco.
E quindi un ultimo passaggio per salutarci: l'Italia ha un problema di antisemitismo e anche se sono cose diverse, un problema di fascismo? Perché alcuni a sinistra dicono assolutamente sì e altri da destra dicono che sono fesserie.
Allora, l'Italia ha un problema di antisemitismo, sì, come ce l'hanno moltissimi altri paesi, quasi tutti al momento. Ce l'ha in particolare perché appunto l'Italia ha una storia, diciamo, di fascismo, e per fascismo intendo un momento in cui nella storia d'Italia l'antisemitismo si è studiato sui banchi di scuola, no? Col manuale del fascio, eccetera, e poi ha un problema di antisemitismo di matrice, diciamo, anti-giudaica, quindi cattolica, che pure è stata parte del suo vissuto. C'è un problema di antisemitismo in questo momento legato anche alla fase politica, che poi è un assurdo, perché insomma il fatto che venga fatta una svastica sulla porta di un privato cittadino nel giorno in cui c'è un attacco dall'altra parte del mondo, un caso senza precedenti, non si è mai visto, ecco.
Grazie Natania Zevi. Allora, buon lavoro.
Facci sapere
se il treno arriva in orario,
come scriveva il grande scrittore Ball: il treno è in orario, facci sapere.
Ci siamo, binario 10.
Vabbè, 10. Manda uno squillino quando arrivi, facciamo prima.
Non dire a Parenzo dove vai. Buonanotte, buona giornata.
Buongiorno, buon lavoro. Ciao.
Allora, andiamo in pubblicità. Alla fine l'hai fatto tu l'attacco a Salvini.
Io devo fare una battuta, però. Voi mi dovete cambiare i monitor, perché qua dentro sembra notte. Guarda quello. E come vi faccio a vedere quando siete a Milano? È tutto scuro. Guarda l'altro, che bella luce. Sembra notte. Dico a Tania, gli ho detto buonanotte. E dai,
chiederemo ai tecnici.
Ma un po' di
perché
caldo.
Tu sei abituato alla produzione dello stato delle cose.
Aspetta,
lo
risposta al volo prima della pubblicità. Uno dice: ma perché non ha invitato Bonaccini domenica? Perché c'era l'alluvione disastrata. L'avevo invitato
e non è voluto
venire. E si è ammalato sabato.
A proposito del progetto 5 Stelle, tramontato? Ancora in essere? Non lo so, Giuseppe Conte che dice a Grillo con...
No, vabbè, no, guarda, intanto ripetere. Io a proposito di quel signore che come mai non è venuto Bonaccini, non stava bene, non è venuto, era effettivamente programmato, però ho trovato un documento della regione Emilia-Romagna del 2005 dove si indica un punto sul quale bisogna necessariamente intervenire perché è estremamente a rischio.
2005.
Ed è la zona di Budrio, dove c'è un centro d'eccellenza INAIL, dove tutte le persone che hanno avuto delle gravi distruzioni del proprio corpo, no? Parte del corpo, ha perso un braccio, una mano, cioè lì viene ricostruito l'arto artificiale, ma in eccellenza bene. Nel 2005 si doveva intervenire, siamo nel 2024, non l'hanno mai fatto, il centro è sommerso dall'acqua. Allora non è che la gente non sa, è che effettivamente questi soldi previsti dove sono finiti? Questo è il punto. Comunque andiamo avanti, perché oggi parliamo di Grillo, certamente.
No, anche perché
però
quando
poi la realtà delle cose è questa: appunto, la gente sta sott'acqua e ancora rischia in un sacco di zone italiane.
E perché noi parliamo della sorella del ministro, dell'amico,
ma chi se ne frega dell'amico gay del ministro, marito gay del ministro, ma qual è il problema? Cioè, siamo veramente un paese che perde il punto centrale, il focus è la vita delle persone normali. E quindi io quando vedo magari che c'è qualcuno che butta i soldi in questo modo, mi arrabbio notevolmente, però ormai la mia vecchiaia mi permette di essere un po' più saggio. Una volta sei stato molto arrabbiato, perché anche domenica, quando ho fatto collegamento allo Stato delle Cose lunedì su Rai 3, c'era la gente in strada che ha perso tutto. Mi sono sentito dire dopo: ma sei stato un po' aggressivo. Ma è aggressivo, ma non è aggressivo. Mettetevi nei panni di chi perde tutto. E poi si sente dire: ti risarciremo tutto, e quando mai sto tutto arriva? Questo a me spiace. E sai cosa ti dico a proposito delle competenze? Io ho sempre sperato che nei posti giusti ci fossero le persone competenti, che avessero una storia personale inattaccabile, non che fossero di destra o di sinistra, non me ne frega niente, sono cose superate. Al centro di un paese dovrebbe essere solo esclusivamente una questione: sei competente? Bene, ti mettiamo lì. Se io vi faccio vedere la girandola di questo sistema, uno prima alle poste, adesso alle ferrovie, l'altro dalle ferrovie è andato ai traghetti, l'altro dalle miniere è andato alle sciovie, ma ragazzi, ma veramente, come si fa? Basta.
Ma non c'è un posto, tipo in una, mi piacciono molto le comunità montane, che devo capire poi cosa rappresenta.
Ah, ne vuoi uno anche per te?
Sì, oppure all'ACI. Anche all'ACI è uno di quei posti.
Ma all'ACI c'è sempre il solito presidente da 2000 avanti Cristo, per cui non, anche all'ACI siamo lì col solito, per carità, io rispetto tutti, però siamo in un paese immobile, ingessato, perché così il sistema rimane sempre lì. Perché poi noi ci lamentiamo con i ministri, ma il vero problema sono i direttori generali. Perché tutto, sto casino sul capo gabinetto, che uno già una parola un po', che uno il capo
un po'
gabinetto,
brutta, un po' umida.
Sembra uno che sia il capo del cesso, ma no, se non glielo devi spiegare che il gabinetto non è, ecco. Allora, quelli sono i veri poteri. Il potere è forse in alcuni casi più potente il capo gabinetto del ministro. I direttori generali sono quelli che fanno la decisione, prendono le decisioni, e quelli sono sempre immobili. Andate, vi faccio l'elenco, cambiano solo di castero. Dai, che paese è? Altro allora, che faida tra uno e l'altro, qua è proprio un immobilismo, e non aver messo al centro la competenza poi la pagheremo carissima, sempre. Anche a destra, a sinistra, non parlo di governo oggi o ieri, è tutto uguali.
Apriamo le vostre telefonate per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15. Carlo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, non siamo tutti uguali, rispondo a Giletti. Io comunque sono del PD da sempre, e questo mito di Grillo, i grillini, i 5 Stelle, finalmente la favola si è conclusa, perché chiaramente noi del PD, anche se non sono come dire, un politico di professione, ma sono un militante, siamo stati umiliati, siamo stati denigrati, siamo mangiatori di bambini, hanno tolto praticamente la povertà, insomma, tutte favole che poi alla fine si sono concluse in un blef. E Grillo, secondo me, è l'ultima favola.
Non ce la fa. Scusi, lei che ha detto con correttezza, io sono del PD, però sono vostri alleati, no?
Ecco. Oggi io parlo da quando sono nati loro, che eravamo, sì, noi eravamo la rugna, non eravamo possibili, sì, alleati.
Era impossibile allearsi con voi, eccetera, ma anche da Salvini si è alleato con Grillini, quindi diciamo che la politica non è il luogo della coerenza, no? Però le dico, secondo lei questo stacco creerà un problema al movimento? Cioè, è finito quel famoso movimento e nasce un partito vero ormai?
Secondo me sì, perché non che modo è quello di che cioè è stato impiantato una struttura che praticamente non è, a mio avviso, democratica, perché poi limitare i voti soltanto agli iscritti online, tra l'altro, quindi non so se sono reali, non sono reali, cioè questo non si è mai capito, quindi voglio dire, è bene che sono scesi, spero che scenderanno sulla terra.
Sulla terra, sono scesi sulla terra.
Va bene.
Va bene, buona giornata.
Grazie Carlo.
Ciao Carlo. Andiamo da Angelo 02 25 15 15. Pronto?
Buongiorno. Massimo, io credo che il momento di Grillo sia finito, perché ormai il VAF serve a poco, adesso serve la sostanza, e con
vedi?
Conte si può avere questa sostanza, perché a mio modo di vedere è l'unico che parla ancora di cose di sinistra, come le diceva Bersani. Cioè, e poi come
cioè, la sinistra vera non è più il PD ma è Conte, nonostante ci sia la Schlein che rappresenta un'ala
in teoria
molto di sinistra rispetto a Bonaccini, ecco.
Ma la Schlein purtroppo non potrà mai tirare via quella polvere da sotto il tappeto, perché ormai si è radicata quella quel cancro che non lo puoi più estirpare nel PD.
Qual è questo cancro?
I favori, i compromessi che ci sono stati tutt'oggi. Cioè, guardiamo la realtà. Il PD ormai è diventato un partito di potere.
Ecco.
Non c'è più il PD di una volta.
Quindi non c'è più, non ci sono più le stagioni di una volta, non c'è più il PD di una volta. Quello di, si ricorda, di Don Peppone e Camillo, Don Camillo e Peppone.
Ma sì, gente che parlava di problemi del popolo, veramente, cioè
Conte superstar, grazie.
Quando
grazie,
sento Angelo. La parola popolo, veramente mi viene in mente in nome del popolo sovrano, neanche Don Camillo.
A me viene anche in mente altro quando dici il popolo sovrano,
chiedo,
ma
scusa,
va bene così.
Dico solo una cosa,
sì.
Se non mettiamo, come diceva giusto il Massimo prima, le persone giuste al posto giusto e continuiamo con tutte queste persone che sono solo
è
dei
più
nomi,
forte di loro,
Zanini,
è più forte tutto. Di loro, scatole
grazie,
di tonno Angelo. Anche comprese, buona giornata.
Andiamo da Michele, da Cesena, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Giletti, e anch'io volevo esprimere quello che si diceva prima, cioè bisogna mettere le persone al posto giusto, persone competenti e persone che magari possono portare anche innovazione. E la gestione dei soldi deve essere fatta in maniera più accurata, perché anche qui a Cesena chi ha avuto dei problemi di alluvione, come anche poco tempo fa, al massimo quelli che sono riusciti ad averli hanno avuto 3.000 euro, ma con dei danni invece molto più importanti. Quindi questa per me non è la gestione giusta. In Emilia-Romagna, come dicevate prima, abbiamo molte eccellenze, ma tutte queste eccellenze non vengono neanche gestite e non vengono incentivate. Non va bene.
Non va bene, no, non va bene, no, ma lei lo sa bene, purtroppo siamo sempre soli alla fine. E alla fine tutti ci raccontano che faranno, aiuteranno e qui e là, alla fine siamo sempre soli. E questo è il vero problema. Dobbiamo sempre rimboccarci le mani.
Quale potrebbe essere la soluzione per cambiare queste cose qua? Perché tutti gli anni ci ritroviamo sempre con gli stessi problemi. Ma io che ho 40 anni e che vorrei continuare a sviluppare la mia vita, le mie idee, tutto, quale potrebbe essere la soluzione?
Ottima domanda.
La domanda è quella a cui nessuno sa rispondere. Cioè la risposta io gliela do. Se mettessimo persone competenti nei luoghi determinanti della gestione di un paese, la macchina funzionerebbe forse,
però,
ma la macchina è peggio delle persone competenti. Le persone competenti, anche se vengono messe lì, hanno una macchina burocratica terribile. Guardi i fogli che hanno creato per avere risarcimenti in Emilia-Romagna. Ci va un cervello speciale per capire quello che è scritto. Io un giorno, per provocazione, poi vi lascio la parola, ho letto un articolo di una legge importante. Non ci ho capito niente, ma l'ho voluto leggere perché era disarmante. Lo fanno apposta, tradotto, così i soldi rimangono in cassa.
Grazie Michele, buona giornata.
Ciao. Vai,
vai. Voi.
Facciamo velocissimamente Giuseppe da Firenze prima della pubblicità. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a voi, è un piacere sempre ascoltarvi. Io faccio il parrucchiere in negozio, tengo sempre il RTL.
Grazie.
Vedi, mentre fanno i capelli c'è la voce di Giletti che
vabbè, non solo, c'è RTL che è importante.
Fa certe pettinate Giletti, capito? Quando fa
Prego Giuseppe.
Mentre vi ascoltavo mi ha colpito il discorso, la frase di Giletti che diceva come mai non ci sono le persone competenti, non mettere le persone competenti nei posti importanti, nei ministeri o chi che sia. Ora io magari non ho studiato, faccio il parrucchiere, non sono né di destra né di sinistra, non mi interessa nulla, guardo le cose pratiche, però poi su certe domande uno riflette e dice come mai una persona, per dire la Salis, come altre persone vengano messi in certi posti. Ecco, delle volte magari guardiamoci anche in casa nostra, come mai proponiamo certe persone che poi vanno nei posti importanti e che cosa discutano? Discutano nell'acqua fresca, si dice a casa mia. Cioè,
io ho una mia, l'ho capito. Sa cos'è? Che oggi si cerca la faccia per supplire al non contenuto. E allora quindi passa una Salis, passa un Sumaoro, anche a destra
passa,
si cercano.
Vannacci.
Passa Vannacci, sì, però no, ha una sua storia, no? In generale, comunque ha una sua storia.
No, poi può piacere, una persona importante, competente, ne so, in un ministero sta facendo qualcosa, poi arriva la Salis di turno, il Vannacci di turno e
perché le persone competenti sono persone di qualità e di personalità. E allora il sistema non è che ama la conflittualità, cioè se tu dici guardi che facendo così si sbaglia, metti un po' un problema. Se non sei ordinato nel sistema, non appartieni al sistema, che firmi tutte le carte, il potere dice arrivederci, non ci piaci, sei troppo... Capito?
Non sei allineato.
Ho la sensazione così.
Va bene, allora grazie Giuseppe, buona giornata. Grazie.
Buon
grazie
trucco e parrucco.
Allora, andiamo in pubblicità, tra poco ancora le vostre telefonate allo 02 25 15 15 per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti. Tanti messaggi ci stanno arrivando ancora dall'Emilia Romagna, dove tra l'altro proprio in queste ore c'è stata una nuova allerta, sembra un incubo interminabile. E siamo sempre lì. Ci siamo scaldati nel fuori onda, ma...
è vero che mi diceva Luigi, sì, noi attacchiamo sempre il sistema Stato, ma lo Stato siamo noi e qualcosa anche noi dobbiamo fare, no? Dice Luigi, hai ragione.
Però è una cosa che non si può dire.
Ma non è che non si può dire, io lo dico in tante salse, in tanti luoghi noi possiamo incidere, certamente anche lì, per esempio sulla mafia, sulla camorra, se investiamo nelle scuole più che nell'arma dei carabinieri e della polizia, che servono ma non sono la risoluzione di un problema, perché quello è un problema culturale. Se i fondi pubblici continuano ad andare alle 'ndrine calabresi attraverso una banca addirittura di Milano che fa finta di non sapere quello che succede nella sua banca, lì possiamo incidere scendendo in piazza. Io mi ricordo a Palermo che scesero tutti i ragazzi in piazza, i lenzuola bianchi, quando vennero ammazzati Falcone e Borsellino. Non si respira neanche più questa cosa qua, c'è ormai un distacco, ma su quella questione delle alluvioni è lo Stato che deve incidere, sa dove intervenire, deve intervenire, e i fondi non è che non ci sono stati usati male o sono stati usati per altre cose, quindi su quello deve incidere lo Stato, e facendo bene, operando in rapidità. Ripeto, io ho visto un'immagine che ho voluto far vedere ad Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, di un ponte nella zona di Faenza, totalmente sommerso dai tronchi. Era settembre dello scorso anno, dello scorso mese. Di che cosa parliamo? Non hanno pulito d'estate i fiumi con i tronchi, sapendo che questo sarebbe successo, perché in autunno forse l'acqua arriva. L'altro ieri Roma, pioveva pochissimo, tutta intasata d'acqua, pioveva pochissimo, poca acqua, un temporale, va bene, tu vai, i tombini non vengono sturati, non vengono tirati, cioè la manutenzione minima non c'è, e allora qui è un problema, lì sì che devi incidere come singolo, perché non fai il tuo lavoro, perché chi dovrebbe intervenire se ne frega, sta sulla panchina a prendere il sole, e chi dovrebbe controllare che quello non fa il suo lavoro? Perché basterebbe passare nei luoghi dove quando piove vedi dove sono intasati, fai un bel segnale, il giorno dopo uno passa e dovrebbe pulirlo quel tombino, non ci va tanto, è questione di organizzazione, su quello può incidere, evidentemente le persone che sono lì se ne fregano, questo è il punto.
Andiamo a Parma da Marco. Ciao Marco, benvenuto.
Buongiorno. RTL anche mia. No, sul fatto degli incarichi così io non si può mettere, scusi, sono un po' emozionato.
Ma no, sì. Ma Parma, che siete abituati a vedere cose di altissima qualità, dai, su.
No, però in Italia a livello dirigenziale non si potrà mai mettere uno con le competenze, perché va avanti solo chi è immannellato, chi ha le conoscenze.
Ma lì noi dobbiamo incidere, lì dobbiamo protestare, noi dobbiamo chiedere persone di competenza e protestiamo.
Non sarà mai così, perché è vero, se lei, scusi signor Giletti, se lei sente solamente parlare di evasione fiscale, ed effettivamente è vero che l'evasione fiscale va combattuta, ma la corruzione.
Ma la corruzione non si sente mai è parlare. Un costo di miliardi di euro.
Ma non si sente mai parlare, e tutti questi danni qua che vengono con le alluvioni e cose è corruzione, perché non vengono fatti i lavori con i soldi che si paga nelle tasse. Esempio, io vi faccio un esempio. Adesso c'è la cosa di farle fare le assicurazioni alle case, giustamente bisogna farle, ma chi prende queste decisioni, perché non fa le assicurazioni o non paga direttamente quando succedono quelle cose qua?
Perfetto, lei sottoscrivo tutto quel che ha detto, alla grazie. Faccia dell'emozione. Un abbraccio, buona
grazie.
Giornata.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Bravo, bravo.
Bruno, Bruno da Napoli, buongiorno.
Buongiorno, ciao. Dottor Giletti, un saluto a tutto lo studio. Innanzitutto, dottor Giletti, noi ci siamo conosciuti. Allora, io concordo con lei su tutto quello che
non
ha detto.
Non facciamo un caso Giuli,
no,
al Ministero
non facciamo
Cultura,
un caso
che è successo.
No, infatti
ma
questa cosa, tu sei
Barbara.
Lui è venuto adesso e ti vedi che ti sei fatto un autogol. No, ha fatto un autogol, perché vedi, la gente poi pensa che sei venuto in diretta perché tu hai conosciuto Giletti prima.
No, affondiamo il coltello nel burro, perché io faccio parte di una categoria di 100 persone in Italia su 80 milioni, 60 milioni di abitanti, vivo sotto scorta, e il signor Giletti ha detto bene che non si parla più di mafia, non si parla più di camorra, ma io voglio dire una cosa, questa classe politica, ma no questa, tutta la politica, dottor Giletti, non sono più credibili, non sono credibili, e ha detto bene lei, nei dicasteri comandano i funzionari e i direttori generali. Ma bisogna chiedersi chi le ha messi lì queste persone. Sono un potere che non si riesce a scardinare. Non è possibile.
È vero,
e qui me ne assumo la responsabilità. Anni fa, quando ero fuori al Viminale insieme ad altri testimoni di giustizia, e il signor Luigi Di Maio, noi lo chiamavamo deputato onorevole, lui diceva chiamami Luigi, ma anche 5 Stelle non hanno risolto niente, come non ha risolto il PD e come non ha risolto la destra. Quindi lei ha usato un termine prima ingessato, no dottor Giletti? Qui il paese è paralizzato, ma una paralisi irreversibile, perché non sono più credibili, sono venditori di fumo, e proprio perché sono venditori di fumo, l'italiano che non ha memoria, ma spesso questa memoria viene cancellata per una convenienza personale, e allora svegliamoci tutti, perché
allora,
oggi dottor...
Lei è un fiume in piena e so bene qual è il problema, ho capito qual è il problema. Le dico anche una frase che ho ascoltato l'altra sera, mi cercavo delle interviste di magistrati coraggiosi, la dottoressa Frustaci di Catanzaro, della DDA di Catanzaro, diceva i testimoni che hanno avuto il coraggio di raccontare quello che succede all'interno di certi sistemi vanno tutelati, vanno protetti. Ha ragione la dottoressa, ma in questo
dottore,
stato li abbandona.
Ma è un messaggio negativo, è un messaggio negativo che arriva, perché siamo solo 100 su 60 milioni. Ma chi vuole che denunci più? Io dirò sempre per tutta la vita: denunciate corruzione, mafia, malaffare. Ma bisogna anche contrastare i poteri forti all'interno dei palazzi, perché le leggi spesso non vengono applicate, ma vengono interpretate. E proprio per questo io dico che non sono credibili, e la ringrazio per tutto quello che fa dottor Jack, che condivide
forte
con noi anche la scorta. Grazie. La ringrazio, arrivederla.
Grazie. Allora, no, adesso voglio chiarire, no? Sì. Probabilmente questa persona l'ho incontrata in qualche
evento pubblico,
certamente sulla criminalità e il possesso di parte di questo paese, che è una vera piovra, no? È una mafia, la 'ndrangheta, eccetera, una piovra che prende il paese, non se ne parla più tanto, ma queste persone hanno rischiato perché hanno denunciato delle cose gravi, poi non le puoi abbandonare, perché poi se tu le abbandoni il segnale è evidente, nessuno farà più quello che ha fatto quest'uomo. perché io devo denunciare qualcosa se poi non vengo tutelato e non vengo sostenuto? È un punto vero, lui parla della corruzione, perché la corruzione ha un costo altissimo. Mi ricordo una volta Di Pietro, che era allora ospite da me, mi disse: costruire, tanti anni fa, quindi oggi sarebbe interessante parametrarlo, costruire un chilometro di autostrada in Francia costa 10 milioni di euro, in Italia siamo vicini ai 20 milioni di euro a stesso tipo di autostrada. Adesso io non ho potuto verificare quel costo, ma quando me l'ha detto ti fa pesare, perché lì allora fai tanti chilometri in più, noi qui ne facciamo tanti in meno. Noi ogni cantiere, non so se notate, si apre un cantiere, poi tu speri, fai il segno della croce che entro un anno, entro due anni si chiuda. E no, perché poi c'è un'altra gara, perché lo devi... Allora dai, io sono rimasto scandalizzato perché ho visto che ci sono dei... neanche fanno in tempo a stabilire il costo di un cantiere che dopo quattro mesi è aumentato del 30%. Ma come, l'avete chiuso tre mesi fa? Ecco, e lì passano flussi di soldi tanti, nostri, tantissimi.
Allora, grazie, andiamo verso la conclusione della puntata di oggi. Tra poco trarremo un po' le fila, perché
vorrei
poi abbiamo
anche
toccato
Barbara Sala, perché lei è una che ascolta molto i telespettatori, i radioascoltatori.
Lo fa.
Allora Barbara, dammi un pensiero in chiusura.
Ma un pensiero su che cosa? Sugli yes men, su quello che pensano gli ascoltatori.
Sulla mancanza della competenza, cioè la competenza non è al punto centrale del basta, è l'amichettismo.
Non ricordo più quale ministro anni fa disse, venne molto criticato, che non serve mandare in giro il curriculum, serve di più fare le partite di calcetto.
Purtroppo è vero.
Lui si riferiva alla rete di contatti che è necessario tenere in certi tipi di lavoro, ma è vero così. È il concetto di a mio cugino. Perché chiamare un professionista quando c'è a mio cugino?
Partitella stasera, Massimo?
Ma io sono.
No, voi giocate a padel. No, voi fate padel.
No, vabbè, Santarelli fa tutto.
È un artista completo.
È un problema grosso. La mancanza di carisma anche della leadership politica nel mondo, cioè ormai in Europa non c'è un leader,
non solo,
cioè questa cosa qua.
Comunque ne riparleremo.
I nani diventano giganti. Buona giornata a tutti, siate positivi, che non è che dobbiamo lasciarvi, perché comunque ricordo a tutti che è solo la politica che può risolvere un sistema, gestire un sistema, se no andiamo a finire nelle democrature, nell'uomo forte. Ecco, quello è l'ultima cosa che vorrei, perché è un errore che non ci porta da nessuna parte. Però una volta le classi, i partiti costruivano i giovani.
Sì. Vero.
E i giovani erano, e poi invece arriva tutto l'1+1=1, è un disastro. A proposito del grillismo,
esatto.
Quello, non siamo tutti uguali, la competenza ce l'ha uno, non ce l'hanno tutti.
Grazie in regia a Gigi Resta, Pio Ingegno, Alessio Valentini, Maria Paola Raiola, Valentina Iannicelli in redazione, grazie a Barbara Sala, grazie a Massimo Giletti.
Grazie a tutti voi, adesso Barbara Sala con le notizie se ne va, no, continua, rimane,
no,
o ce la
vado. Resta. C'è la Raiola, ciao.
La Raiola ne sa.